Buonasera, prova a rompere il ghiaccio. Intanto è la prima volta che la sentiamo parlare nella nostra comunità, almeno io personalmente, altri forse l'avranno già sentita. Comunque almeno abbiamo rotto il ghiaccio.
No, scusi, ma non abbiamo capito.
Non abbiamo capito niente, non so. Pronto?
No, non abbiamo
Ah,
capito,
più
non abbiamo
lontano,
sentito.
ok, comincio. Mi sentite?
No, ma il sentire sì, è che rimbomba.
Ah, ok. Beh, allora, volevo affrontare un pochino le due tematiche di cui ci ha parlato questa sera, il Concilio e la fede nell'eternità, nella vita eterna. Il Concilio, allora, non è vero che noi non abbiamo letto le Costituzioni, le abbiamo anche lette, magari le abbiamo lette anche in gruppo, ne abbiamo parlato, non ce le ricordiamo più. A questo punto i casi sono due. O il Consiglio si è realizzato senza che noi ce ne accorgessimo, può anche essere, perché ci sono tante cose nella vita che cambiano, che vanno avanti, oppure non l'abbiamo capito, cioè, ma non dico solo io, noi, io, noi, io laico, noi laici, ma anche i sacerdoti, i preti. Io non mi ricordo, ho partecipato a non so quanti convegni, congressi, serate, non mi ricordo di qualcuno che mi abbia detto. Allora, le novità del Concilio sono queste qua. Prima era così, adesso dovrebbe essere così o dovrà essere così. Oppure le cose essenziali da realizzare sono queste. Non so, in questi 10 anni proviamo a cambiare questa cosa qua, fra 10 anni ne cambiamo un'altra. A me sembra che dopo l'entusiasmo dei primi anni, dopo aver letto le Costituzioni, boh, ce le siamo dimenticate. E penso che non sia solo colpa di noi laici, ma se c'è una colpa è un concorso di colpa, ecco. Sicuramente i cambiamenti che io ho visto sono stati la messa in italiano, il fatto che il prete sia girato dall'altra parte, ci sono state anche le reazioni, come le Lefebvriani, come ha detto lei. Però noi abbiamo continuato ad andare avanti come prima, e senza scomporci, non ci siamo neanche tanto addolorati che il Concilio non sia stato realizzato. Per cui, secondo me, se vogliamo veramente che cambi qualcosa, bisogna che qualcuno ci aiuti a spezzare il pane, cioè ci aiuti a capire veramente qual è la strada nuova della Chiesa, perché a noi laici sembra di non averla capita. Passo un attimo, ovviamente non voglio rifare la predica, passo un attimo invece alla fede nella vita eterna. Perché nella Chiesa, ne parlo in modo scherzoso, perché nella Messa c'è ancora la beata speranza della risurrezione? Vuol dire che neanche la Chiesa ci crede. Seconda cosa, perché la vita eterna è ancora considerata un eterno riposo? Non dico altro.
Vuole che rispondo oppure lasciamo i parroci durante l'anno che rispondano a queste domande che possono essere delle tematiche per le varie parrocchie? Ma credo che una risposta magari alla prima potrebbe essere questa. C'è un clima, anche se non abbiamo magari letto oppure lei ha letto le Costituzioni, c'è un clima che ha clima, usiamo più che clima, è un climax che è diverso dal clima, cioè un orientamento, una stabilità di attenzione che il Concilio ha in qualche modo orientato, per esempio tutta quella realtà di corresponsabilità nella Chiesa da parte di tutto il popolo di Dio in cammino, la comunione ecclesiale, sono per esempio no, nomi o definizioni che non erano molto conosciute o praticate o abitate, popolo di Dio. La Chiesa Sacramento di Salvezza, questo popolo di Dio che non è solamente la celebrazione eucaristica, chi celebra la messa non è il prete che celebra, ma è la comunità cristiana che celebra, chi manda il catechista, chi offre l'opportunità della catechesi è tutta la comunità cristiana, cioè queste modalità di orientare, poi dopo bisogna tradurle. Magari restano troppo là, troppo dimenticate o troppo appunto annoiate sul ballatoio, sul matroneo delle chiese o nelle sacrestie. Però questo orientamento è stato importante. Oppure l'accesso alla Bibbia. Nella Dei Verbum c'è, cioè, appunto, di tradurre bene, di poterla far conoscere. Quando io sono entrato in seminario nel 64, due cose avevano ritirato. Mi avevano ritirato un disco di De André e la Bibbia, perché poi mi hanno dato la Bibbia dei ragazzi, ma la Bibbia totale non si poteva avere. Io sono entrato nel 64, quindi il concilio non era ancora stato. Non si poteva avere la Bibbia, perché era pericolosa, non capendola, non leggendola come magari l'accesso attuale, cioè cosa, la cosa straordinaria che ha fatto anche il nostro arcivescovo in questi anni, ma tutte le realtà di accessibilità, sia per traduzione che per gruppi di studio, che per centri di ascolto, questo è stato un patrimonio straordinario del Concilio. Oppure anche tutta quella realtà in cui non si aveva più paura di stare dentro le cose del mondo, di poter anche magari abitare qualche fatica. In seminario sono arrivati talvolta, noi abbiamo studiato anche sui libri dei protestanti, cosa inaudita. Abbiamo letto Karl Barth, abbiamo letto Bonhoeffer. Molti credenti oggi ancora mettono tante frasi della loro vita, magari anche sui loro inviti per la prima messa, delle frasi di Bonhoeffer, che è un protestante. Oppure delle frasi di Roger Schutz, quello di Tese, che era un... Oppure, per esempio, uno non si scandalizza, poi dopo capisce perché, l'affermazione che la verità è un po' in tutti, non era così semplice da avere prima del Concilio. Ecco. Adesso star qui a dire alcune cose, poi magari sembra quasi di mettere da parte della lavagna i buoni e dall'altra parte i cattivi, però mi sono spiegato, no? Un po' tutta questa realtà si è mossa, poi abbiamo fatto fatica, magari poi siamo andati magari anche oltre, poi è arrivata la famosa teologia della liberazione o la cristologia indiana o di qualche che magari ha offerto qualche prospettiva che è stata ricentrata, però erano cose che secondo me funzionano dentro la dialettica di questa realtà. La stessa partecipazione della gente ai consigli pastorali, le donne che leggono in chiesa, le chierichette, cioè l'accessibilità delle donne alle cose della chiesa, ad entrare in sacristia, sacristie c'erano già, però andare sul, perché dovevano pulire, a entrare sull'altare, andare al lambone, sono diventate anche ministri della comunione eucaristica, i cambi non sono stati da poco. Il problema è abitare la stabilità di questa cosa, cioè non solo appunto argomentarci su delle novità che hanno fatto diventare, tra virgolette, questo è il dato, più democratica la Chiesa, che anche questa affermazione fa ridere. No, nel senso che non si parla di democrazia, mi piacerebbe parlare un giorno di questa cosa qui, ma un'altra volta. Perché il Papa stesso l'ha detto che la Chiesa non è democratica, ma dire questa cosa qui a Ballarò ti ammazzano, qui forse meno. Ma nel senso bello, si può pensare cosa vuol dire questo. Cioè che non è della maggioranza. Poi si può declinare questa cosa. Vabbè, comunque. Diventata più democratica, però tanti passi sono stati fatti. La beata speranza della risurrezione. È un'affermazione che non le piace? La beata speranza della risurrezione non è una certezza? Domanda? A volte c'è una preghiera eucaristica che dice nella speranza della risurrezione. Allora, Adesso vi faccio un po' di catechismo. Voi sapete che c'è un tempo, secondo la Chiesa, in cui c'è l'attesa della risurrezione finale. C'è un tempo, quando ci sarà il ritorno del Cristo, ci sarà la risurrezione finale. La beata speranza della risurrezione è, nel contesto proprio, come dire, più rigoroso del termine, saper abitare il tempo dato e il tempo che ti è offerto per il ritorno finale del Cristo, che non è, non sei tu che definisci con la tua morte la realtà della tua risurrezione, è il ritorno del Cristo. Deciderai, questa è una cosa che mi piacerebbe parlarvi anche di questo, che forse è una cosa che è un po' complicata, vero? Però è secondo me interessante. È interessante perché lascia questa prospettiva, che la risurrezione finale sarà nel ritorno del Cristo, lascia aperta davvero la misericordia più infinita che infinita non c'è. Allora la beata speranza della risurrezione è un modo di dire che c'è questa... la speranza non è una cosa che non è certa, ma è la capacità di poter star tranquilli, star tranquillo, stai sereno dentro lì, che sarai ripreso dal Signore, tranquillo. Quel riposo lì è quella pace, è quel segno non del dormire o dell'essere narcotizzati, ma è quel segno di, come dire, di tranquillità ma forte, cioè la pacificazione della visione. Quello è il riposo. Detto, vabbè, noi magari abbiamo in mente riposo, quindi l'eterno riposo, dona loro Signore, splendere essere luce perpetua, riposino in pace, stai lì tranquillo. Quel riposo lì è la capacità di leggere l'ampiezza, la larghezza, quindi la disposizione al respiro, che ti fa riposare, ma proprio dopo il lavoro, il riposo non è qualcosa di, anzi è quello che ti fa dire che quel lavoro lì e quella realtà lì hanno compiuto quello che devono fare. Questo è il senso. La beata speranza della risurrezione rende ragione di questa realtà. Punto 1 dice, ma anche Dante dice, fin quando l'anima si riconsegnerà al corpo, lui lo diceva in questa maniera, alla venuta del Cristo, non alla nostra morte. E sarebbe bello pensare a questa cosa qui. Allora uno entra in questa prospettiva, come dire, consegnandosi, perché poi comunque devi consegnare, si consegna. Perché c'è il viatico o l'unzione dei malati di fronte a una condizione di eventuale partenza? Parliamo chiaro, non giriamoci intorno. Cose difficili queste, sono cose complicate da dirsi e anche da vivere, perché dopo non è che uno poi dice, ma io me ne vado a questo mondo, sono così contento. Allora, quell'accostare i sacramenti in quel momento, che cosa vuol dire? Cosa li prendi a fare? Perché li prendiamo? Perché dobbiamo darli? Cosa serve in quel momento lì? Cosa serve? Secondo il nostro ragionamento, niente. Servono ad abitare questo spazio. Prendili, guai se non ci siano, guai se non ci fossero. Poi ciascuno è libero, ma guai se la Chiesa non li mettesse a disposizione, guai. Allora così si ripensa diversamente l'unzione dei malati o il viatico. Ha un'altra realtà, prende un altro corpo, prende un altro significato. Abbiamo cambiato la valletta.
Sì, era un valletto.
E lei, quarta fila.
Lorenzo della giunta di Il. Sì. Della nostra zona. Io ho avuto l'opportunità, la gioia, di vivere la Chiesa con il suo predecessore e vivere con gioia l'impegno nella zona di Lecco. Ho trovato, proprio per questa sera, una frase che mi è piaciuta moltissimo di Paolo VI, che diceva che il Concilio sarà il grande catechismo dei tempi nuovi. Questa frase mi ha fatto pensare molto, perché non è soltanto il leggere o non leggere, è il vivere, è l'esserci dentro. E i tempi nuovi, oggi, si giocano, come abbiamo detto prima, nella gioia. Ma quella gioia qui, a noi, è data da cercare, da trovare nella crisi, nella sofferenza, nel buio, in una strada che non si vede, nell'emarginazione, eccetera. Di passi ne abbiamo fatti tanti. E io credo che fermarci, il guardare indietro, sarebbe poi gettare un'ombra sul Concilio stesso. Sarebbe giocare ancora la causa dei detrattori del Concilio, quelli che dicono che, ecco, le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, i monasteri sono vuoti, ecco, non si è capito niente. In realtà forse dobbiamo chiederci: io che cosa sto facendo? Che passi sto portando avanti? Ecco, questa è un po' la mia riflessione.
Beh, noi abbiamo in seminario ancora 159 seminaristi, eh? Quest'anno sono, sì, tra i 6 anni di teologia sono ancora, non sono tanti, però insomma, dobbiamo pregare.
Chiederle, volevo appunto chiederle quali sono i primi timidi passi che lei ci propone come pastore della nostra zona su questo cammino. Naturalmente
comprare uno specchio, ma in senso bello, però, cioè, io credo che la prima cosa da fare sia proprio così, orientare ciascuno di noi a riflettere su di sé, su come sta credendo. Il primo passo è proprio questo, cioè quando ci incontriamo non lasciamoci andare a chiacchierare basta, ma a trovare la modalità in cui ciascuno si aiuti l'altro e sé a rivedere di che pasta è fatta la sua fede. Cioè, uno dice: ma cosa mi dici per fare questo? Per esempio, non so, faccio un esempio, due. Uno semplicissimo, per esempio, potrebbe essere quello di impegnarsi ad arrivare in tempo a messa e preparati. Punto. Punto. Dice: dai. Va bene. Cioè, dai. Alla fine, per esempio, questo può essere, o l'altro, non so, non aver dentro la credine nei confronti, non so, è un esempio, non so, delle cose che nella tua comunità non ti piacciono. Non aver dentro la credine, non ti piacciono, punto, punto. Continua ad andare a messa, se c'è una carta per terra in chiesa la tiri su, non ne metti giù un'altra. Non boicottare, non ti piacciono, fai quello che puoi. Questo non per giustificare le stupidate che facciamo, ma per incominciare a mettere un paletto. Uno. Ma lei pensa che nella chiesa tutte le cose che ci sono ci piacciono? Ma non è un criterio, no? Forse c'è da...
Io questa sera vorrei esprimere contentezza, la mia gioia di essere credente, di essere cristiano, proprio perché la mia esperienza vissuta fin da giovane mi ha portato a vivere proprio da vicinissimo, si può dire, il Concilio Vaticano II, oggi in Vaticano, per cui ho, come dire, assimilato un po' quello spirito, quell'entusiasmo che c'è stato, perlomeno iniziale, che mi ha portato poi ad accumulare, ecco, quel substrato cristiano di credente, di fede, che poi mi ha portato, mi ha accompagnato, mi sta accompagnando tuttora, fino all'esperienza che sto facendo, per esempio, nella comunità pastorale di Casatenovo. E in questo senso, allora, ci trovo un cammino che non è dato dalle mie forze, dalle mie capacità, eccetera. C'è un disegno che qualcun altro porta avanti di giorno in giorno, di volta in volta, e questo mi porta a riflettere che probabilmente siamo un po' troppo musoni, ecco, come cristiani. Non siamo mai contenti. Anch'io potrei dire, essendo vissuto 8 anni in Vaticano, ne ho visti di cotte e di crude, per cui al limite avrei potuto anche perdere la fede, al limite, insomma. Invece l'esperienza del Concilio, insomma, l'aver vissuto da vicino tutto questo evento grandioso, insomma, mi ha portato invece a riflettere, a approfondire quella che è la mia fede. Anche se devo dire, soprattutto in questi ultimi tempi, ho visto una Chiesa che si sta un po' adagiando, nel senso, dopo un primo entusiasmo, un primo momento di entusiasmo, di grande novità, di rinnovamento, eccetera, sembra quasi che adesso si vada avanti un po' a forza di inerzia, grazie alla spinta ricevuta dal Concilio 50 anni fa. Cioè, non possiamo ricordarci del Concilio perché ricorre 50 anni quest'anno, insomma. Del Concilio dobbiamo ricordarci, dobbiamo tenere presente sempre, tutti i giorni, insomma. Ci sono dei documenti della Chiesa che effettivamente, non so quanti ne abbiamo letti, quanti. Io penso, per esempio, al progetto che i vescovi ogni 10 anni della Chiesa italiana pubblicano, insomma. Non so quanti ne abbiamo letti, quanti abbiamo fatto riferimento a questi suggerimenti, a questi consigli, a queste indicazioni, direzioni, insomma. Sembra quasi che ognuno poi vada un po' per proprio conto, così come un po' gli viene, ecco, senza avere dei punti di riferimento ben precisi. In questo senso, tante volte mi trovo a dover leggere magari questi documenti, queste cose un po' personalmente, individualmente, ecco, a farmi una cosa mia personale, senza poi poter invece condividere con altre persone, con altri credenti, cose che sono importantissime, sono fondamentali per un credente, per un cristiano, insomma.
Posso agganciarmi anch'io a quello che ha detto il Signore. Io questa sera esco di qui con le ossa un po' rotte, nel senso che ci ha dato degli spunti di riflessione che veramente...
Una seduta di fisioterapia ha vissuto.
E questo vado lunedì. Ma al di là di questo, anch'io mi chiedevo le riflessioni che ognuno di noi può fare sul Vangelo, sulla parola del Vangelo, sui documenti, eccetera, diventano delle riflessioni, tra virgolette, singole. E non si ha modo di confrontarsi per verificare anche se l'interpretazione o il modo con cui noi interpretiamo appunto questi documenti sia, non dico corretta, ma perlomeno adatta all'ambiente in cui poi noi operiamo. E allora mi chiedo, ed è la domanda che da un po' di tempo mi faccio, dove e in che luogo io posso confrontarmi con quelli che condividono la fede, o perlomeno la comunità cristiana in cui opero. Non c'è spazio, voglio dire, no, non trovo spazio per poter confrontarmi con altri su questi documenti.
Però Questo è un aspetto della condivisione, cioè il fatto, credo di capire questa cosa, così rispondo quasi immediatamente a botta calda. L'aspetto del confronto in sedute o in incontri è un aspetto, non è l'aspetto vero del confronto, è quando io leggo questa cosa qui, poi magari non trovo un tavolo di confronto perché è nella mia parrocchia, perché non so se interpreto bene quello che lei ha detto, non trovo. Può darsi che questo manchi, ma non aspetti che arrivi. La tipologia del confronto e quindi dell'innervamento, del fatto che lei ha letto o magari personalmente o singolarmente queste cose, sarà come reagisce. Se lei, per esempio, faccio un esempio molto semplice, visto che ha le ossa rotte, le rompiamo del tutto. Se lei viene da me e mi dice, ma porca miseria, questi qua... E lei... ha già rotto tutto. Cioè, se in quel modo di parlare, perché nessuno c'è il confronto, comincia a pretendere alcune situazioni, vuol dire che la sua assimilazione è stata debole, quasi nulla. Mi sto spiegando? No, ma è per dire che talvolta noi pensiamo, che, anche qui, senza giustificare il fatto che... Però in qualche modo a volte, secondo me, ci accusano di fare troppe sedute, troppi incontri, troppe cose. Lei magari dice, ma io in tutte queste sedute, in questi incontri, non ho trovato, possiamo moltiplicare all'infinito queste possibilità. Ma quando noi, di fronte a una lettura anche personale o singolare di un documento, della parola di Dio, poi abbiamo... compartimentato questa cosa, il kit ce l'abbiamo, andiamo in parrocchia e vomitiamo sul parroco oppure su quelli che incontriamo, sul primo incontro che facciamo del consiglio pastorale, tutto il nostro livore, perché non c'è un tavolo, e lì siamo lì a dire non c'è un tavolo, lo dico con acredine, lo dico, lei non ha assimilato, lei non ha digerito.
No, io volevo dire anche rispetto al primo intervento di questa sera in cui quel signore diceva che nonostante abbia sentito tante volte conferenze, convegni in cui si parlava dei documenti della Chiesa, dei documenti del Concilio nella fattispecie, non riusciva a ricordare i loro contenuti. E poi anche a questa richiesta di avere dei sit-in, dei momenti di confronto. In realtà io credo che non sia così indispensabile conoscere a fondo i documenti del Concilio. Voglio dire, io ho avuto la fortuna di fare uno studio sistematico, per cui ho avuto dei bravissimi professori che mi hanno accompagnato nella lettura dei documenti del Concilio, e quindi con una spiegazione approfondita, continua, con riprese di vario genere, ho ben presente i contenuti delle Costituzioni, di alcuni decreti, eccetera. Però quello che poi è importante secondo me è che ci sia una, come posso dire, un anello di congiunzione tra i documenti del Magistero e la pastorale. Adesso io bisognerebbe sempre andare sul concreto, no? Mi viene in mente, non si tratta di un documento del Concilio, la bolla di indizione del Giubileo di Giovanni Paolo II, no? In cui Giovanni Paolo II ha espresso questa richiesta di perdono per gli errori della Chiesa. Ora, che poi è stato seguito da quel bellissimo documento della Commissione Teologica Internazionale, Memoria e Riconciliazione, che però è difficile da leggere obiettivamente.
Ma lei insegna in seminario?
Io no. No. Però volevo dire questa cosa, a proposito ad esempio di questo tema della richiesta di perdono, che secondo me avrebbe una presa grande sui non credenti, se fosse davvero in qualche modo incarnato nella vita della Chiesa. Un conto è il documento in cui Giovanni Paolo II, una tantum, fa questa richiesta di scuse, no? Sugli errori della storia. E non dimentichiamo che lei prima diceva, non bisogna enfatizzare troppo il mondo che cambia, però al giorno d'oggi indubitabilmente tutti studiano la storia, mentre un tempo non succedeva, e tutti conoscono gli errori che la Chiesa ha commesso nell'evangelizzazione, quando c'è stata l'evangelizzazione forzata, la violenza, eccetera, eccetera. Ecco, io dico, io non ho mai sentito, cioè, prima dicevo, ci vorrebbe questo anello di congiunzione, no? In modo che la pastorale in qualche modo faccia risuonare queste idee, queste teorie, queste belle parole dei documenti. Io però non ricordo aver mai, ad esempio, pregato per i martiri, chiamiamoli così, cioè coloro che sono morti ingiustamente per gli errori della Chiesa. Noi facciamo delle veglie, delle preghiere per i martiri cristiani, però concretamente questa preghiera per coloro che hanno perso la vita a causa degli errori della Chiesa non si fa, e secondo me invece avrebbe un grandissimo valore pedagogico, e in più sarebbe proprio un attuare nella pastorale quello che viene in qualche modo che può essere stato un frutto del concilio, non solo di una personalità carismatica come Giovanni Paolo II, ma anche io credo che i semi di questa richiesta di perdono ci fossero già nel concilio, quando nel concilio ad esempio si chiedeva perdono ai fratelli separati, no? Questo qui è un esempio, però ci potrebbero essere altri esempi. Ecco, questo sempre nell'ottica di questa frase forte che lei ha detto, rischiamo che lo sposo arrivi e noi ci stiamo addormentando, che mi fa venire in mente le parole di Gesù, ma quando il figlio dell'uomo tornerà troverà ancora la fede sulla terra. E, insomma, di questo siamo responsabili noi. Credo che non lo so, che nella vita concreta, nella preghiera concreta, nell'attività pastorale concreta, queste cose debbano uscire, non lo so. Poi magari ho detto una stupidaggine.
Ambrogio, devi dire più tu qualche cosa.
Stavo cercando di capire se il Signore rispondeva subito o meno.
No, ma non è che devo sempre... Posso rispondere? No, se dopo non andiamo più a casa. Morogio, parla. No,
allora, a parte mi sento anche un po' in difficoltà dopo un intervento così a dire altre cose, però niente, mi piacerebbe sentire qualcosa forse di più, in maniera un po' più approfondita, rispetto al rapporto Chiesa-Mondo, che credo che sia una delle questioni importanti uscite nel Concilio. Così... C'è una frase che io ripeto sempre, magari anche annoiando, che ho sentito da un prete una volta, diceva: la Chiesa non deve più pensare a difendersi dal mondo, ma deve prima di tutto amare il mondo, no? Ecco, non so, mi piaceva sentire magari un commento suo, un approfondimento maggiore rispetto a questa cosa.
Quanto ecco, tempo avete?
Se mi hai permesso di fare una battuta, magari anche amare il mondo e quindi magari anche amare Ballarò, insomma, no?
Beh, amare Ballarò che...
E poi niente, no, un'altra ultimissima cosa, ecco, citava anche lei in un suo passaggio la corresponsabilità di cui se ne sente parlare in maniera a volte anche esagerata, no? Se ne parla sempre in tante occasioni, in tanti modi, così mi viene anche da dire, diceva giustamente, la Chiesa non è democratica, ma la Chiesa è anche popolo di Dio, che è un'altra cosa del Concilio, come diceva. Quindi che rapporto c'è fra la Chiesa che non è democratica ma che è popolo di Dio, insomma, no? Quindi anche, e così per andare più verso il discorso pastorale, come Manuela diceva, non so, mi viene da chiedere quanto tempo si usa o quanto tempo è concesso nei consigli pastorali o nei consigli degli oratori o altre riunioni un po' di questo tipo per discutere, per dire decidiamo insieme questa cosa, discutiamo insieme, ma non solo gli orari, le date, i percorsi delle processioni eccetera eccetera, no? Ma anche i problemi più educativi, se si parla di consigli degli oratori, e i problemi di fede, che valenza educativa a una certa iniziativa che abbiamo fatto, che cammino, quali passi nella fede hanno fatto le persone che sono venute alle iniziative che noi abbiamo proposto. Ecco, io dico, quanto tempo si usa nei consigli pastorali, nei consigli oratori, per parlare di questo, per permettere a chi vi partecipa di dire il proprio parere su queste cose, magari con grandissima fatica, perché a volte si è davanti a enormi silenzi, no? Però bisogna lasciare lo spazio, bisogna stimolare lo spazio, credo, no? Però ecco, è una domanda, quanto tempo si lascia?
Ambrogio, ti chiami? Ha detto il Don Sergio che ci saranno degli altri incontri su questa cosa. Ma davvero no, perché poi diventa complicato anche rispondere. L'unica cosa, davvero, poi quanto tempo, lì bisogna vedere. Però mi pare che tutta questa situazione dei... cioè non si debba, come dire, entrare dentro questa prospettiva del far l'incontro, del... Respiriamo un po', cominciamo magari a... Perché non ti ha fatto mai parlare, Ambrogio? Scrivi. Ah, parla, tu parli. Allora tu difendi qualcun altro, fai l'avvocato di qualcun altro, ho capito. No, invece dicevo alla professoressa del seminario. Beh, adesso non so se la Chiesa... quanto tu pensi che la Chiesa, però mi pare che Benedetto XVI si è svenato abbastanza per la storia dei pedofili, eh? Cioè mi pare che non abbia lesinato niente, ma proprio niente, e di fronte a queste situazioni si è esposto con molta lucidità e con tanta umiltà personalmente, e di fronte a un'opinione comune pubblica che era non solo con i bazooka, ma aveva tutti i sottomarini atomici puntati. Beh, credo che i fedeli, se vuoi pregare per gli errori che faccio io, fallo, ti do il permesso, accordato.
E ringraziamo San Maurizio per la disponibilità che ci ha dato e anche per gli spunti anche provocatori che ha voluto offrirci, che possono servire a livello personale innanzitutto e poi a livello di comunità parrocchiali, comunità pastorali, anche per guardare il programma di quest'anno. Senz'altro in consiglio pastorale e decanale si è pensato a degli altri incontri proprio sul Concilio Vaticano II, su alcuni documenti che si potrebbero toccare, e cercheremo, ecco, prossimamente in questo anno di trovare altri momenti per riflettere insieme e per verificare insieme il cammino che stiamo facendo. Credo che la cosa importante sia camminare, ecco, sia non fermarsi di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi, qualche volta di fronte anche al buio che ci sembra di avere davanti, ma, come diceva Monsignor Maurizio, guardarci allo specchio e guardare dentro la nostra fede, come noi siamo dentro questa Chiesa, come noi siamo discepoli del Signore Gesù, perché la cosa bella del nostro essere cristiani è questa realtà di comunione con il Signore, che poi si manifesta in una comunione di Chiesa e in una vita, e direi la vita, una vita gioiosa, perché se il Vangelo è una cosa bella, è una lieta notizia, allora dobbiamo cercare di viverla innanzitutto dentro di noi. Ed è la cosa bella che viene data a noi, perché è la cosa bella che noi viviamo, per la quale noi viviamo e penso anche per la quale siamo qui questa sera, perché ci rendiamo conto che il Vangelo può può essere qualcosa di buono, di bello per la nostra vita, e non solo per la nostra vita, ma anche per la vita del mondo. E allora, se ci crediamo in questo, vuol dire che dobbiamo buttarci dentro, non dobbiamo frenarci, e non dobbiamo neanche abbatterci più di tanto, perché comunque già un rapporto noi l'abbiamo con il Signore, e credo che sia la cosa bella che noi possiamo vivere da credenti. Se la nostra fede è l'incontro, è la conoscenza del Signore Gesù, già questo dovrebbe farci contenti. Poi dopo, come viverlo dentro la nostra storia, dentro la nostra comunità, ecco, queste sono le difficoltà del vivere quotidiano, ma penso erano le difficoltà anche degli apostoli, che tra di loro avevano anche delle difficoltà, no? Ogni tanto erano invidiosi, no? Lo dice anche il Vangelo, no? Volevano magari qualche cosa di diverso dall'altro. Il libro degli Atti degli Apostoli, noi oggi festeggiamo San Luca, e la Chiesa che ci è presentata nel libro degli Atti degli Apostoli non è solamente luce, ecco, ma è fatta anche di ombre, di fatiche, ma è una Chiesa che ci è presentata come guidata dallo Spirito, e credo che questo sia la bellezza anche, e anche la consolazione, perché la Chiesa è portata avanti dallo Spirito, con noi che siamo buoni, cattivi, belli, brutti, e che siamo comunque figli. E credo questo sia la bellezza della nostra vita cristiana. E allora grazie per questa sera, grazie anche per le provocazioni, per gli inviti che ci ha fatto Monsignor Maurizio, e andiamo avanti poi dopo.
Grazie a voi e a benvederci. Ciao.
Facciamo una preghiera. Concludiamo con una preghiera. Concludiamo con la preghiera dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.